Ospite che ci permetterà di allargare tutti gli argomenti possibili e immaginabili. E ora in diretta ci dice dove va messo. No, scherzo, ovviamente sto scherzando. Buonasera al direttore, a Pasquale Sensibile. Ciao direttore, ben trovato. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ma questa è la domanda che si fanno tutti, no, su Messi. Cioè, noi stiamo provando a dare delle risposte, però non possiamo dare delle risposte anche perché è una trattativa talmente complicata, no? Io non voglio che tu entri nel merito, però è chiaro che quando si sposta un giocatore del genere, sai che cosa vuol dire, no? Quanto c'è di intermediari, di operazioni, di costi, insomma, queste sono operazioni clamorose, no Pasquale?
Sì, no, soprattutto bisogna partire da una considerazione che può apparire una banalità. Messi può andare a giocare in 3-4 squadre al mondo, credo, dal punto di vista tecnico.
Certo.
Dopodiché in seconda battuta bisogna valutare anche l'aspetto economico e quindi c'è il rischio che le 3-4 squadre diventino una o due. E poi lì bisogna vedere il momento storico, il buon senso e le strategie e quant'altro. Quindi secondo me non ci sono tanti club che possono ambire ad avvicinarsi a Messi, ammettendo che poi realmente la situazione non ci riservi un colpo di scena. Quindi,
essendo cose che viaggiano, da non escludere mai il colpo di scena. Bravo.
Assolutamente. Nel calcio bisogna sorprendersi di chi si sorprende.
È vero.
Bellissima questa. Pasquale Sensibile, ricordo, direttore sportivo della PMP Sport Management. Abbiamo già parlato in altre interviste, insomma, di questa concezione 2.0 del ruolo del direttore sportivo. E quindi Pasquale, insomma, io ti porterei anche su qualche singolo per, insomma, analizzare un po' anche la stagione 19-20 che si è da 3 giorni conclusa con la finale di Champions League, da 5 giorni conclusa con la finale di Europa League, che ha visto protagonista l'Inter di Lukaku e Candreva. Io però comincerei da Lukaku, perché se facciamo un'analisi giusto appunto stagionale di quello che è stato il rendimento dell'attaccante belga, insomma, anche i più scettici a inizio campionato, ormai ben più di un anno fa, si sono ricreduti di fronte alla velocità di adattamento al campionato italiano, all'allenatore, che sì, lo aveva sempre voluto, come da lui stesso dichiarato, ma che poi non era mai riuscito ad allenarlo, e alla sua capacità poi di essere continuo e costante sia in fase realizzativa che anche come riferimento della squadra.
Sì, io come sempre parto dal presupposto che trattandosi comunque di esseri umani bisogna partire da quello che è il patrimonio intellettuale, no, dei giocatori.
Certo.
Io credo che Lukaku abbia dimostrato innanzitutto di essere un ragazzo intelligente, una persona per bene, una persona che ha sempre mostrato un grandissimo rispetto nei confronti del paese che lo ha accolto, nei confronti del club che lo ha messo sotto contratto, nei confronti dei dirigenti e dell'allenatore che lo hanno fortemente voluto. Secondo me ha mostrato anche grandissimo rispetto, e questo non lo dimenticherei, nei confronti di chi forse un po' troppo frettolosamente, dopo 2-3 settimane di campionato, di stagione l'anno scorso, quasi ridacchiava pensando ad un flop totale, tralasciando comodamente il fatto che avesse avuto un'estate travagliata, tralasciando il fatto che avesse saltato a pie pari la preparazione fisica. Un giocatore con quella struttura è ovvio che fa della condizione atletica la base su cui poggiare le prestazioni anche tecnico-tattiche. E una volta rimessosi in riga, credo che in una maniera sempre molto sorridente, sempre molto elegante e sempre molto equilibrata, credo che abbia risposto a tutti, a suon di prestazioni, a suon di gol e soprattutto a suon di dimostrazioni di cosa voglia dire essere leader, perché credo che i comportamenti di Romelu Lukaku abbiano dato a tutti, o comunque a tanti, una lezione di quello che vuol dire essere leader in uno sport di squadra.
E su Candreva?
Candreva credo che abbia vissuto quest'anno una seconda giovinezza. D'altra parte il feeling personale o anche tattico che c'è con mister Antonio Conte non lo abbiamo scoperto certo in questa stagione. Poi sul finire della stagione probabilmente soprattutto dopo il lockdown è stato trovato un equilibrio che magari lo ha penalizzato in termini di minuti giocati, ma credo che anche qui la risposta in termini di professionalità e di disponibilità sia stata di altissimo livello. Credo che l'Inter sia stato per il lungo periodo della prima parte della stagione e nella parte finale della stagione una grandissima realtà di questo campionato, e non solo, ma anche delle competizioni europee, proprio perché composta da grandissimi professionisti, con il grande valore aggiunto di aver avuto Antonio Conte e del suo gruppo di lavoro a condurre questo gruppo di grandi professionisti, senza dimenticare una società che ha intrapreso un percorso di crescita assolutamente encomiabile, secondo me.
Pasquale, a proposito di Europa League, insomma, sotto gli occhi di tutti che l'Inter è arrivata in finale di Europa League, la fu Coppa UEFA, e ha avuto l'occasione di interrompere un digiuno che per le italiane ci riporta addirittura alla fine degli anni 90 con il Parma di Malesani. Poi quella finale l'ha persa e alla fine si è arrivati all'incontro di ieri, un incontro che ci ha dato un po' l'idea di uno 0-0 della serie. Si riparte da qui in attesa di eventuali sviluppi. Io ti chiedo, ovviamente come un giudizio dall'esterno evidentemente, certo, se alla fine non si è arrivati a suon di dichiarazioni, di sfoghi anche pubblici, che possono avere una sostanza di verità ma una forma quantomeno discutibile, un po' anche a rovinare una stagione che comunque ha riportato l'Inter in dei palcoscenici che obiettivamente mancavano dai tempi del triplete, quindi non proprio da giorni.
No, ma io credo che per rovinare una stagione così o per rovinare un percorso, un progetto del genere, ci voglia ben altro. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di uomini, parlo sia dei dirigenti che del presidente Zhang, benché giovanissimo, del mister. Parliamo di uomini di grandissima personalità che hanno tutti quanti a cuore le sorti dell'Inter e che quindi esprimono un contraddittorio, alcune volte magari sbagliando i tempi, la forma, però è tutto finalizzato al bene e alla crescita dell'Inter. Quindi secondo me nell'arco di una stagione ci sono momenti in cui si riesce a mantenere lucidità, in cui lo si è un po' meno, ma l'importante è poi avere l'obiettivo comune. Io credo che l'Inter lo abbia dimostrato in lungo e largo. Mi sembra di aver letto questa mattina che anche i collaboratori di Appiano Gentile, con i comportamenti, hanno trasmesso ad Antonio Conte in questi giorni la volontà che si potesse andare avanti. Ho letto un titolo di questo tipo.
Sì, sì.
E quindi questo sta a significare che in un anno il mister è riuscito ad iniziare, perché non si fa certo in un solo anno, è riuscito ad iniziare a costruire quel senso di appartenenza che credo sia alla base poi di tutti i progetti e i cicli vincenti.
Direttore, ti porto sullo Spezia e ti faccio due nomi a te molto cari, a voi molto cari, non solo diciamo per l'agenzia, per il discorso ovviamente della procura della Pastorello Group, però quello che volevo dirti è che da una parte c'è Scuffetta e dall'altra parte Italiano, che tu hai avuto come giocatore a Verona.
Sì, 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 beh, io diciamo che in quel Verona era per me come andare a scuola, è stata la mia prima esperienza di un certo tipo. Non avevo neanche il patentino da direttore sportivo, ero responsabile dell'area tecnica, ma il nostro presidente padrone era Giambattista Pastorello, papà di Federico, quindi per me era un continuo rubare il mestiere da un grande dirigente. E in quella grande squadra allenata da Massimo Piccadenti, Vincenzo Italiano era uno dei giocatori di spicco, e già dalla maniera in cui stava in campo 15 anni fa si capiva che aveva una capacità di leggere il calcio, di leggere il gioco, di osservare le dinamiche tecniche e tattiche di un certo tipo. Il fatto che io l'altra sera gli ho mandato un messaggino, gli ho semplicemente scritto: Vincenzo, ancora una volta hai dimostrato di aver fatto un grande lavoro, perché i risultati secondo me impreziosiscono il lavoro. Poi purtroppo alle volte si è costretti, alle volte fa comodo giudicare solo i risultati, ma bisognerebbe essere molto lucidi sempre e giudicare la qualità del lavoro. Secondo me Vincenzo, oltre ad avere dei risultati, questo con lo Spezia è storico e straordinario, sta dimostrando di essere una persona sensata, un allenatore molto preparato ed uno dei profili a cui dover dedicare in futuro, nei prossimi anni, tanta curiosità. Per quanto riguarda Scuffetti, invece, percorso lungo benché sia giovanissimo, percorso inizialmente sembrava dovesse essere solo esclusivamente positivo, ha dovuto affrontare qualche difficoltà, è andato all'estero, è tornato, si è rimesso in discussione, sicuramente sta mostrando l'equilibrio e la solidità mentale, oltre che le capacità tecniche del grande calciatore potenziale. Dico potenziale perché adesso sarà al primo banco di prova importante con la massima categoria e ovviamente siamo convinti che ci possano essere tutti gli ingredienti per imporsi con i tempi giusti, nel modo giusto.
Direttore, a proposito di qualità del lavoro e collegandola anche al decennio di calcio italiano internazionale che si è appena concluso con la finale di Europa League e Champions League, abbiamo chiuso come sistema un decennio senza vittorie, dal triplete dell'Inter in poi abbiamo accumulato qualche finale, l'Inter giusto appunto l'ultima in ordine di tempo, ma nessun trofeo, trofei che sono andati anche in latitudini europee particolari in questi ultimi 10 anni, alcune forze evidentemente si sono confermate, questa Champions League l'ha portata non a caso un club, una società come il Bayern Monaco. Ecco, riavvolgendo un po' il nastro, in questo decennio cosa ci è mancato a tuo avviso?
Ma sicuramente ci è mancata un po' di capacità di pianificare, non capacità di progettare. Come sempre, quando finiscono le competizioni europee, le due squadre che vincono per un certo periodo di tempo vengono prese ad esempio, no? Uh-huh. E mi sembra di aver letto 3 o 4 volte in questo momento che il Bayern di Monaco è il termine di paragone. Di fatto il Bayern di Monaco, ma in genere tutta la mentalità, la capacità tedesca anche a livello federale, i centri di formazione, la forza e la veemenza con cui si sono rialzati dal fallimento della nazionale di 3 mondiali fa, probabilmente loro vanno presi un po' ad esempio, non perché il Bayern di Monaco ha vinto il campionato. Noi in questo secondo me siamo più propensi, ma per natura, ad improvvisare o a trovare dei rimedi estemporanei alle problematiche che ci si presentano davanti senza curarci troppo della pianificazione. In realtà io credo che nel calcio l'unica cosa che non si può pianificare, non si possa pianificare, è il risultato, che ahimè, come dicevamo poco fa, è la cosa che poi sposta i giudizi e le opinioni e gli stati d'animo. Forse ecco, dovremmo migliorare nella capacità di pianificare tutto il resto, perché in realtà tutto il resto si può pianificare, e secondo me questo è il gap che dobbiamo colmare.
Direttore, invece voglio portarti su un giovanissimo del Bologna, Javara. Questo rientra un po' in quella filosofia, no? di cui si parlava, dei giovani che comunque hanno la possibilità di crescere e di avere delle occasioni importanti.
Sì, beh, qui c'è stato grande coraggio da parte di chi ha individuato questo ragazzo dalla storia particolarissima. Parlo della persona che l'ha portato in agenzia, e c'è stato grande coraggio da parte del Chievo, che gli ha dato la prima opportunità. C'è stata grande lungimiranza da parte dei direttori dello staff dirigenziale, degli scout del Bologna, che l'anno scorso lo hanno acquisito, e soprattutto, e qui è recidivo, e mi rifaccio all'esempio di Donnarumma, c'è stato grande coraggio da parte di Sinisa Mihajlovic a cogliere l'attimo e a dare spazio sicuramente a Juvara, ma non solo a Juvara. E credo che senza voler sminuire minimamente, anzi, io Juvara lo voglio esaltare, però credo che per le società e per i giocatori giovani, allenatori come Sinisa Mihajlovic siano una grande fortuna. Juvara di sicuro ha dimostrato di essere un ragazzo sveglio, un ragazzo che ha dei margini di miglioramento enormi, ma un ragazzo che quando entra dentro al campo ha l'impressione di volersela godere fino alla fine, che duri 5 minuti o che duri 90, l'entusiasmo, che alle volte lo porta anche a fare delle scelte sbagliate, ma se di scelta sbagliata si deve parlare, preferisco vedere un giocatore che sbaglia per difetto piuttosto che sbaglia per eccesso piuttosto che per difetto.
Tra l'altro una storia non solo professionale ma anche umana che dovrebbe essere presa ad esempio anche per insomma la capacità di riuscire ad ottenere un riscatto dalla vita dopo difficoltà per noi, anche semplicemente immaginandosele impensabili da poter toccare con mano, figuriamoci viverle per un ragazzo.
E a proposito un ragazzo, un bimbo.
A proposito di questo, direttore, hai giustamente elogiato il coraggio di Mihajlovic. Quel che ti vorrei chiedere, visto che comunque dalla stessa Champions e dall'Europa League ci sono arrivati molti esempi in queste Final Eight di ragazzi del 2000, del 2001, del 2002 che vengono comunque lanciati o addirittura fatti giocare titolari senza attaccarsi a pressioni, percorsi di crescita e quant'altro. Anche lì, arriveremo mai, quantomeno, visto che ci piace improvvisare, ci piace copiare la moda vigente, arriveremo mai come sistema italiano, a tuo avviso, a imitare questo coraggio, questo desiderio di lanciare un giovane e di non vedere l'anagrafe come solo e soltanto un punto a sfavore?
Io me l'auguro perché in certi momenti diamo l'impressione di non avere neanche la capacità e forse neanche l'umiltà di copiare chi fa meglio di noi. L'altro giorno il Lione ha giocato una semifinale Champions con Cacchieri titolare e, se non sbaglio, dopo pochi minuti del secondo tempo è entrato un 2002 come giocatore offensivo, del quale colpevolmente non ricordo il nome. Ma voglio dire, in Francia, che è un campionato che sto seguendo con grande attenzione già dall'anno scorso, in Francia giocare con i 2002 e con i 2001 non dico che sia l'ordinario, ma ne possiamo trovare tantissimi. Qui da noi un 2000 entra in campo per 20 minuti e lo celebriamo.
Direttore, prima di salutarti e di ringraziarti, so che state lavorando tantissimo. Allora, tu hai fatto un po' un giro, no? Dopo il lockdown tra Francia, Belgio, Svizzera, Germania, quindi insomma, ti sei reso conto anche un po' di quello che ha lasciato il lockdown in questi paesi europei. Però c'è anche un Sud America nel quale state lavorando forte, soprattutto in Brasile, no? C'è una collaborazione che avete stabilito, ci tenevo proprio che tu la pubblicizzassi, ecco.
Sì, no, beh, qui ancora una volta c'è stata questa visione che non mi stancherò mai di mettere in evidenza, questa visione ad ampio raggio di Federico, che sicuramente attraverso la sua esperienza, attraverso i suoi contatti, tiene sempre tutto molto monitorato, e abbiamo capito, ci siamo resi conto, si è reso conto in particolar modo, perché questo percorso in Brasile è incominciato ancora prima che arrivassi io, ci siamo resi conto che in Sud America, in particolar modo in Brasile, il mercato ha avuto un'evoluzione e dall'essere quasi esclusivamente un mercato esportatore è diventato un mercato che presenta alcuni club che sono in grado di fare anche degli investimenti molto importanti, e attraverso uno dei nostri collaboratori storici, Andrea Moretti, abbiamo iniziato così, inizialmente a parlottare, poi a conoscerci meglio, poi a strutturare un rapporto consolidato con Claudio Fiorito, che è un ragazzo giovane, molto dinamico, molto concreto, molto entusiasta ed ambizioso, e abbiamo incominciato ad essere presenti, aprendo anche un ufficio a San Paolo, ad essere presenti sul mercato in generale sudamericano, ma nello specifico brasiliano, e secondo noi abbiamo centrato dei colpi o con gestioni dirette o attraverso dei mandati che possono portare sicuramente a grande lustro, cosa che già hanno fatto a livello di risonanza in Brasile. E pensiamo che dal Brasile si possa entrare in Europa facendo anche degli step intermedi, anzi i brasiliani, a differenza degli argentini, tendenzialmente nel tempo rendono meglio se fanno degli step intermedi, magari in campionati non di primo livello, tipo, con tutto il rispetto, Portogallo, Belgio, Olanda, mi viene in mente Emerson, ex Juventus, che transitò prima dal Bayer Leverkusen, in un momento in cui il Bayer Leverkusen probabilmente anni fa non era ancora forse ai livelli in cui è adesso, per poi imporsi all'attenzione di tutti, soprattutto in Italia con la Juve e con la Roma. E quindi, avendo anche qui in Europa una rete molto molto fitta di buone relazioni con i club, credo che quello che stiamo seminando in Brasile molto presto potrà avere un riscontro molto concreto anche qui in Europa.
Direttore, last but not least, il calcio femminile, perché il calcio femminile ad oggi ci sta dando intanto l'occasione di rivedere calcio giocato, e per le ragazze questo è fondamentale, visto i rischi annessi e connessi dall'emergenza coronavirus e dalle ripercussioni economiche, ma poi soprattutto lo sguardo attento e presente dell'agenzia proprio per le ragazze stesse e per lo sviluppo del movimento.
Certo, io qui rischio di essere ripetitivo, ma Federico Pastorello ha percepito più o meno un anno e mezzo fa quanto fosse un movimento in crescita, e ha deciso di aprire anche il Dipartimento Femminile attraverso la collaborazione con l'avvocato Claudia Romanelli, che si è buttata in questa avventura con un entusiasmo impressionante. Io Claudia la conosco da tantissimi anni e conosco bene l'entusiasmo, la professionalità, ma mai avrei potuto immaginare un impeto del genere nel buttarsi in questo mondo nuovo, e abbiamo già seminato bene, nel senso che ci siamo presentati come agenzia, come politica, come filosofia. Secondo me stiamo anche approfittando di alcuni margini di miglioramento che il mondo del calcio femminile non solo a livello di status, non voglio entrare nel solito discorso professionismo, dilettantismo, ma proprio a livello di attenzione e rispetto nei confronti delle ragazze e anche dei club. Credo che Claudia Romanelli sia riuscita in pochissimo tempo a ritagliarsi uno spazio di considerazione, credibilità e professionalità di livello assoluto, e siamo molto determinati. Io, in qualità di direttore sportivo dell'agenzia, sono legato anche all'attività del femminile a livello di supporto, e siamo molto determinati ad entrare anche nei paesi stranieri, nei campionati esteri.
Direttore, grazie mille, buon lavoro.
Ciao direttore, un saluto, grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao.